Nella seconda domenica del tempo ordinario noi ascolteremo Isaia nel capitolo 62, un testo sponsale, gioioso, allegro, dove Dio proclama il suo amore di sposo, il suo amore forte, tenace, che colmerà di attenzioni la sua sposa che è il popolo, la sua sposa che è Israele. E noi andiamo proprio a una festa di nozze con il testo del Vangelo e arriviamo a questa prima manifestazione di Gesù ai suoi discepoli, l'inizio dei segni, l'archè, il basamento dei segni, l'archè, cioè la parola greca che indica il fondamento dei segni, il fondamento di tutto. Ecco, qui c'è il fondamento di tutto. Dobbiamo un pochino leggere in una maniera più ampia questo celebre testo delle nozze di Cana. Qui c'è la storia dell'uomo, c'è la storia delle feste dell'uomo, c'è la storia di una festa di nozze in cui a un dato momento termina il vino. Ecco, c'è da dirla questa cosa qui, la seguente: il vino finisce sempre, in tutte le feste umane il vino è sempre a termine, le riserve dell'uomo sono sempre incomplete. Noi possiamo illuderci di avere una energia e delle fonti di sostentamento su questa terra sufficienti per ciò che vogliamo affrontare, ma c'è sempre il momento della crisi. Qui si parla di un matrimonio. La crisi nel matrimonio non è una cosa straordinaria, è ordinaria. La crisi nel matrimonio c'è, ci deve essere, perché è l'incontro con i limiti, lo scontro con la difficoltà reale che noi non possiamo che avere nell'arrivare fino in fondo all'amore. La nostra voglia di sponsalità, di unione, di comunione è sempre con un vino insufficiente. Questa è la condizione dell'uomo. E allora fotografiamo un pochino in questo testo il ruolo di Maria. È molto importante notare che qui ci saranno le uniche due frasi dette dalla Beata Vergine Maria nel Vangelo di Giovanni. Queste due frasi sono emblematiche e fotografano, ripeto, una situazione, un cambiamento. Chi è Maria? Maria è colei che ci porta dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento. Nel suo corpo inizia il Nuovo Testamento. Nel suo corpo inizia la salvezza, quella definitiva, quella che è direttamente operata dalla seconda persona della Santissima Trinità, che si incarna in lei. E lei rappresenta questo passaggio. Queste due frasi che lei dice rappresentano l'Antico Testamento ed il Nuovo Testamento. La prima frase è: non hanno vino. Lei parla con Gesù e dice questa frase: non hanno vino. È una diagnosi della condizione umana. L'uomo, nato per la bellezza, nato per la grandezza, nato per la nobiltà, non ha vino, non ha benzina, non ci arriva. Gli manca il saporito, gli manca il profumato. Inizia ma non riesce a terminare. Questo è l'Antico Testamento, ovvero sia, è il verdetto del rapporto con la verità di Dio. L'Antico Testamento, tutto centrato sulla legge, ha un compito di portare l'uomo alla consapevolezza della sua povertà. Partiti dal delirio di autosufficienza proclamato nel peccato in Genesi 3, noi dovevamo constatare di non poter fare da soli. Dovevamo riconoscere di non essere nelle condizioni di autosalvarci, di poter tirare avanti e fare le cose più belle e più importanti semplicemente sulla base di noi stessi. Preparare un popolo ben disposto è ciò che deve fare l'Antico Testamento. E qual è la disposizione migliore per accogliere Cristo? La povertà. Beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei cieli. La condizione migliore è la constatazione che abbiamo bisogno di essere amati, che non sappiamo sciogliere i nodi più profondi del nostro essere da soli, che abbiamo bisogno di relazioni, abbiamo bisogno della relazione con Dio, che ci apra le relazioni anche con i fratelli. Ma qual è il punto? Non avere vino. Dobbiamo accettare questa diagnosi, se no continueremo a raccontarci storie, continueremo a risolverci con palliativi le nostre più gravi questioni. Vivremo in una strategia di surrogati, facendo finta di avere gioia, ma la gioia vera non c'è, vivendo di intontimenti forse, vivendo di sbornie forse, ma non di gioia vera che dura. Ed ecco, questa la prima frase di Maria è una diagnosi da accettare, è ciò che ci prepara al passaggio, è ciò che lo scontro con la legge deve produrre nell'uomo. Noi sappiamo che l'uomo deve arrivare a questa cognizione della sua propria povertà per potersi aprire alla salvezza. Ed ecco la seconda frase. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. È lì che si passa. Partiamo dal fatto che questo è il Vangelo di Giovanni, ma nella tradizione cristiana, nella tradizione evangelica, lei sta dicendo qualcosa che nel Vangelo di Luca la caratterizza essenzialmente. Si compia in me secondo la tua parola, dice Maria all'angelo in Luca 1, ovvero sia che la tua parola trovi in me compimento. Ed ecco che lei, qui in Giovanni, emette questa stessa sapienza. Qualsiasi parola vi dica, fatela. Fate secondo quel che vi dice. È questo che lei sa insegnare. Lei sa insegnare l'arte di accogliere la parola, di entrare nella parola, di lasciarsi portare dalla parola ricevuta. Ed è qui che cambia tutto. Noi non abbiamo capacità di darci quel vino che non abbiamo. Noi non abbiamo capacità di uscire dal buio, dalla penombra della nostra insufficienza, ma possiamo fare ciò che ci dice. Infatti Gesù darà un'indicazione fattibile, praticabile. Riempite d'acqua le anfore. Compaiono questi oggetti interessantissimi che sono le anfore per la purificazione rituale dei giudei, e cioè compare un rito ebraico che era quello della purificazione, che si faceva per mezzo di questi oggetti. Questi dovevano essere riempiti d'acqua. E lui dice, fate questo, ma fatelo nel mio nome. Fatelo perché ve lo dico io. Fatelo secondo quello che vi è stato consegnato da mia madre. Ed ecco, questi fanno questo atto incongruente. Se manca il vino, è inutile riempire delle anfore d'acqua. È lì il punto. Noi ci possiamo mettere questa acqua, però quello lo possiamo fare. E se ci mettiamo quell'acqua, Dio la cambia in vino. Noi non possiamo cambiare la natura della nostra consistenza, ma possiamo provare a seguire quel che ci è detto, e Dio cambierà la nostra consistenza, riempendola di sapore, di colore, di profumo, di bellezza. Noi abbiamo queste due cose che sono la nostra parte: accettare questo verdetto, non abbiamo vino, e entrare in quelle cose piccole, fattibili, che Dio ci chiede di fare. In ogni singola Eucaristia, tutto quello che noi ci mettiamo veramente è di venire a celebrarla, ma poi lì arriva Cristo, lì poi interviene il Padre, lì poi ci è dato lo Spirito Santo, di nostro ci mettiamo la nostra presenza e Dio ci mette la sua Pasqua. Questo passaggio al nuovo, questo passaggio alla sorpresa è possibile solamente perché noi entriamo nelle cose che sono fattibili per noi. È molto importante. Nella vita spirituale non si cammina sulle cose straordinarie e impossibili, si cammina sulle cose fattibili e a portata di mano. Il Signore Gesù non ci chiederà mai di fare qualcosa che non è alla nostra portata, ma ci chiederà di abbandonarci alla sua sapienza attraverso cose in cui noi ci apriamo e Lui entra e Lui opera. Ecco, è così che si manifesta, è così che comincia tutto. Comincia sempre quando cominciamo con un piccolo atto di fiducia, d'obbedienza. Nella nostra obbedienza Dio può operare.